considera l'armadillo.
Buongiorno, buon anno da Cecilia Di Lieto a tutte e tutti. Eh sì, speriamo che sia un anno migliore per tutti, perché quello passato veramente vorremmo proprio eliminarlo. Devo dire, anno veramente terribile anche per gli animali e per l'ambiente, per la fauna selvatica e per il lupo e per un sacco di gente. Come sapete, considera l'armadillo, si occupa di noi altri animali e del corso dell'anno sono tantissime le specie che abbiamo incontrato. Riassumere appunto un anno di una trasmissione quotidiana è per me impossibile, anche un po' straziante, sapete che sono una così. Insomma, ho deciso quest'oggi di proporvi due situazioni molto molto poco convenzionali, mettiamola così, perché parliamo prima di polpi e poi di parassiti. Pensate un po', di parassiti, e scoprirete un sacco di cose interessanti, eh? E anche un sacco di appassionati di parassiti, incredibile. Avrei voluto parlarvi di dinosauri, avrei voluto proporvi altre cose, ma alla fine capita così. E quindi, care e cari all'ascolto, augurandovi naturalmente un buon inizio d'anno, vi lascio in compagnia dei polpi e non solo. Un saluto a Cecilia Di Lieto. Con grande piacere vi introduco il mio ospite di oggi. Stiamo parlando di Piero Amodio, ricercatore della stazione zoologica Anton Dorda e esperto di comportamento e abilità cognitive degli animali non umani. Buongiorno Piero Amodio, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a te per l'invito.
Allora, io ti ho coinvolto in questa puntata perché c'è una cosa che secondo me dobbiamo studiare bene e poi arriviamo ai comportamenti, ma io ho bisogno anche di alcune cose basiche su quello che è il polpo, perché tra i tuoi studi c'è sicuramente quella di un'attenzione particolare per l'appunto ai cefalopodi. Dico bene?
Sì, i cefalopodi sono il gruppo di molluschi che comprende polpi, seppie, calamari e i nautilus, che sono i molluschi più antichi, quelli che hanno ancora una conchiglia esterna, mentre polpi, seppie e calamari, come avremo avuto la possibilità di verificare anche solo in cucina, sono privi della classica conchiglia protettiva dei molluschi. Se pensiamo ai frutti di mare c'è sempre questa conchiglia, invece dei cefalopodi è scomparsa.
Senti, io intanto volevo chiederti subito una cosa proprio brutale, ma il polpo quanto diavolo vive? Cioè, il ciclo vitale del polpo quanto è lungo? Perché insomma, su questo secondo me c'è un po' di confusione.
Sì, ovviamente quando si parla di polpi è un discorso molto generale, perché si parla di centinaia di specie, quindi ci sono delle differenze tra specie e specie. Però per quanto riguarda la maggior parte delle specie che vivono soprattutto a profondità limitate, quindi fino a qualche centinaia di metri, l'aspettativa di vita è molto breve, si parla di 1, 2, 3 anni in alcuni casi. Quindi è un elemento molto intrigante se si considera insieme alla grande ricchezza comportamentale e flessibilità cognitiva, in quanto poi negli altri sistemi, nei vertebrati, quindi uccelli, mammiferi, nelle specie in cui abbiamo una complessità cognitiva maggiore, poi abbiamo anche una durata della vita più lunga. Invece il polpo sembra fare eccezione. Quindi dal punto di vista della ricerca è molto interessante provare a capire come mai questi animali che hanno evoluto un certo grado di intelligenza, però continuino a vivere solo pochi anni.
Senti, Silvio Modio, un'altra domanda proprio base che ti faccio è a proposito della femmina del polpo, la polpessa, non so se si dice solo io la chiamo così, polpessa è giusto?
Spesso come polpessa si intende, almeno a Napoli, ma non
sì, ma vuoi, per quello che mi è scappato.
C'è un'altra specie che viene chiamata polpessa, ma ovviamente non è la femmina del polpo comune, sono due specie diverse.
Okay,
però sì, si può, tendiamo a dire la femmina del polpo, però polpessa va benissimo.
Vabbè, però insomma la grande domanda era, insomma, ma è vera questa cosa che la femmina di polpo si occupa delle uova e addirittura muore?
Sì, cioè c'è un ciclo di vita che viene chiamato a riproduzione terminale, per cui la femmina si accoppia con vari maschi durante la sua vita, e poi ovviamente sempre dipende dalle specie, però per esempio il nostro polpo, il polpo comune, quello che troviamo nel Mediterraneo, la femmina depone tutte le uova in un'unica volta,
sì,
le cura per settimane, e dopodiché si lascia morire, inizia un processo che viene chiamato di senescenza, quindi gradualmente non esce più dalla tana per cercare cibo, si lascia morire e dopo qualche giorno si schiudono le uova, che sono ovviamente di vari padri.
Che già questo ci fa impressione come questione. Senti, e poi c'è un'altra cosa, il polpo ha queste sue straordinarie braccia, quelle che vengono chiamate tentacoli, ma sappiamo che non è corretto scientificamente, o tu correggimi, ti prego, io dico un sacco di...
No, è vero, sono chiamate braccia.
Ecco.
Se i calamari ne hanno 10, sono 8 braccia come polpi più 2 tentacoli. I tentacoli non hanno le ventose lungo tutta la struttura, ma solo nella parte terminale. Invece le braccia hanno le ventose dappertutto, insomma, quindi non ci si può sbagliare.
Senti, e a questo proposito, è vero che uno dei bracci è praticamente un organo sessuale?
Sì, il maschio ha un braccio che è guardando l'animale, il terzo braccio destro, che è l'organo riproduttivo, per cui c'è la punta del braccio che è modificata e attraverso il braccio lui riesce a fecondare la femmina, quindi sostanzialmente inserisce la punta del braccio all'interno del mantello, cioè la parte, quello che può essere considerato come il corpo dell'animale, introduce il braccio all'interno e fa uscire questi pacchetti di spermatofore, quindi gli spermi, e feconda le uova della femmina, quindi c'è una fecondazione interna come nei mammiferi, e quindi è uno degli 8 è modificato, non può ovviamente farlo a tutte le altre braccia.
Senti, dicevi prima che adesso Carlo scrive meglio polpessa che polpa, vabbè, insomma adesso non intigniamoci su questa questione, però è vero che la femmina di polpa, ci dicevi tu, depone le uova che sono di più maschi, perché che tipo di approccio c'è tra... Intanto è vero che il polpo, naturalmente quando adesso parliamo di polpo parliamo della specie mediterranea noi più nota, mettiamola in questa maniera.
Il polpo comune, Octopus vulgaris.
Ecco, è vero che è un animale solitario?
Sì, tendenzialmente è un animale solitario, il che significa che non vive in gruppo e lo si trova, è molto raro vederlo in interazione con altri animali, quindi è un animale che da quando nasce, quindi da quando esce dall'uovo, tende a stare da solo, senza cercare rapporti o interazioni con altri animali, se non per
l'accoppiamento.
Esattamente. Sì. Poi ovviamente ci sono degli ambienti in cui c'è una densità di popolazione maggiore, quindi ci sono parecchi polpi che vivono nella stessa zona, in quei casi ci sono ovviamente delle interazioni, però non è un animale che vive in gruppo.
Sì.
E a quanto si sa non crea queste relazioni complesse, quindi non crea quelle che nel nostro ambito vengono chiamate, ovviamente da prendere con le pinze, amicizie con altri polpi, ma tendenzialmente tendono ad evitarsi.
E sono territoriali, loro hanno una tana in cui insomma fanno base lì. È così?
Fanno base lì, quello che succede è che cambiano tana ogni X giorni, può essere un paio di settimane, quindi tendenzialmente hanno una tana, esplorano tutta l'area circostante per cercare cibo, dopodiché si trasferiscono in un'altra tana, in un'altra zona dove probabilmente c'è più cibo. E poi ci sono anche delle migrazioni di centinaia di metri, però tra a seconda della profondità, più cresce l'animale ovviamente più ha bisogno di cibo, quindi tendenzialmente può andare più in profondità a cercarlo, e invece poi per la fase riproduttiva tendono a tornare nell'ambiente meno profondo, quindi non è raro trovare animali molto grandi, come anche femmine che hanno deposto, in pochi metri d'acqua.
Senti, a proposito di cibo, si nutre sostanzialmente di piccoli crostacei o cose di questo tipo, giusto?
Sì, hanno una dieta abbastanza varia. Il cibo preferito sono crostacei, quindi granchi, gamberi e frutti di mare, quindi coste, bivalvi, però possono anche mangiare pesce in alcune occasioni. Per loro non è così semplice catturare un pesce come può essere catturare un crostaceo, ovviamente un frutto di mare che sta a fermo, che una volta che l'ha individuato su una roccia sotto la sabbia, il problema diventa riuscire ad aprire, accedere alla polpa all'interno e aprire la conchiglia, però la cattura non è così complessa.
Senti, Silvia Modio, c'è Franco che dice: ha nemici, e io dico a parte l'essere umano.
Sì, ha tantissimi predatori, pesci ovviamente, pesci ossei come ad esempio murene e cernie sono i predatori classici nel Mediterraneo, ma anche squali, e poi ci sono anche cetacei, delfini, foche e uccelli marini, quindi nel senso essere un pulpo non è semplice, ci sono molti molti organismi che avrebbero voglia, hanno voglia di mangiarseli.
Senti, ancora domande degli ascoltatori. C'è Iggy che dice: ma è vero che il polpo è l'animale con più alto numero di terminazioni nervose, cioè più dell'uomo, ma quanto deve soffrire quando ucciso o ferito? È il commento di Iggy.
Più terminazioni nervose non direi, però ha sicuramente un cervello molto molto complesso e ha un numero di neuroni che è paragonabile a quelli di alcuni vertebrati. La grande questione del polpo è che molti di questi neuroni non stanno nel cervello, ma stanno nel quello che viene chiamato il sistema periferico, stanno nelle braccia e in questo anello nervoso che sta alla base delle braccia, che permette la coordinazione delle braccia. Quindi fare un paragone tra il numero di neuroni nel polpo e in un altro animale che ha un sistema più centralizzato è sempre complicato, proprio perché non sono posizionati nello stesso modo, quindi è complesso. E poi per quanto riguarda il sacrificio degli animali, è ovviamente una questione che ad oggi non è stata molto presa in considerazione dal punto di vista di polpi che vengono sacrificati per uso alimentare. Invece per la ricerca i cefalopodi, quindi polpi, setti e calamari, sono equiparati ai vertebrati nelle regolamentazioni di guida, quindi sono tutta una serie di procedure che devono essere attuate per lavorare, anche per fare solo comportamento con un polpo, che sono le stesse che per fare comportamento con un pesce, mentre se si vuole lavorare con un granchio, ad esempio, ad oggi sono specie che non sono regolamentate allo stesso modo.
Senti, Silvio Amodio, Franco che dice: è vero che hanno 8 cuori e 8 cervelli?
Hanno 3 cuori, sono 2 cuori sistemici, 2 cuori branchiali e uno sistemico, e hanno questo grado di autonomia delle braccia, per cui ci sono, amputando un braccio di un polpo e stimolandolo in maniera elettrica, si vede che il braccio può esprimere dei movimenti che sono equiparabili a quelli del braccio nell'animale intero, e questo è quello a cui facevo riferimento prima con questa decentralizzazione. però spesso poi questo concetto viene portato un po' all'esasperazione con quest'idea dei 9 cervelli, cioè il cervello principale e ogni braccio ha un cervello autonomo. In realtà non è proprio così, però ripeto, c'è un grande grado di autonomia nelle braccia, cosa che noi non abbiamo. Cioè, se tagliando un braccio a un essere umano e stimolando elettricamente non vediamo un movimento, cioè per esempio di prendere un oggetto come può fare un polpo. Questo perché nell'essere umano il sistema nervoso è centralizzato, quindi tagliando la connessione tra braccio e cervello non si riesce ad avere l'espressione degli stessi movimenti. Quindi io sono sempre vado sempre un po' in punta di piedi quando poi si arriva a parlare dei 9 cervelli, perché sì, è una cosa di cui si conosce ancora poco.
Senti, a proposito di ci tira alle orecchie Stefano, o meglio dice frutti di mare, credevo che fosse un termine culinario.
Sì, sono bivalvi, tendenzialmente non sapendo bene l'audience a cui quelli che certo, ci stanno ascoltando, tendo certo a volte a usare parole che sono più comuni per
farci capire, certo. Certo. Ma difatti sorridevo su questa osservazione perché era chiaro che facciamo un discorso non da super scienziati, o meglio, tu sei un super scienziato, ma intendo dire che poi a volte per farci capire si scelgono anche delle vie più semplici. Martina dice: i polpi sono animali straordinari, solo il pensiero che in alcuni paesi stanno aprendo allevamenti di polpi mi mette i brividi, così come pensare a come li uccidono i pescatori sugli scogli. Terribile. Ascoltatori di Radio Popolare, evitate di sostenere questa barbarie non mangiando più il polpo. Io sono d'accordo con Martina e vabbè, insomma, queste poi sono scelte individuali. Un ascoltatore che non si firma dice: conoscete il documentario sull'amicizia tra una polpa e un umano girato in Sudafrica? Beh, insomma, ha fatto un po' storia quel documentario, giusto?
Sì, ma... My Octopus Teacher, sì, credo in italiano sia Il mio amico in fondo al mare. Sì. E sì, è stato sicuramente ha girato moltissimo e ha avvicinato molte persone al polpo. Ce n'è uscito uno recentemente anche su Amazon Prime, che si chiama Octopus e che dà una versione un po' diversa, con punti di vista di varie persone che lavorano col polpo, cioè dal pescatore al ricercatore, ed è anche una visione consigliata.
Senti, a proposito del tuo specifico campo di ricerca, tu sei appunto un esperto di comportamento e abilità cognitive degli animali non umani. Ecco, cosa possiamo dire allora bene del polpo? Perché forse a volte mitizziamo anche la sua intelligenza, però ci sono poi dei filmati e delle cose che si vedono che lasciano effettivamente senza parole.
Sì. La questione è che a volte è difficile riuscire a uscire dalle scarpe di essere umano e provare ad interpretare i comportamenti dal punto di vista del polpo.
Sì.
Ad esempio, un animale che apre un barattolo per mangiare un granchio che è all'interno, dal punto di vista dell'uomo è un comportamento senza dubbio fenomenale, anche perché poi ci sono alcuni barattoli che possono essere aperti dai polpi grazie alle ventose, ma uno scimpanzé non potrebbe aprire con tanta facilità. Il punto è che proprio il polpo ha una predisposizione verso questo tipo di comportamento, cioè lui usa le braccia per esplorare e anche chimicamente sentire la composizione delle rocce quando cerca cibo, quindi sostanzialmente è l'espressione di un comportamento che può essere migliorato con l'esperienza, quindi ci può essere dell'apprendimento assolutamente, però la base comportamentale è molto probabilmente non appresa. Questo significa che non è necessariamente l'indice di un'enorme abilità cognitiva, di grande intelligenza, è semplicemente una cosa che dal punto di vista dell'essere umano sembra incredibile, dopodiché è un comportamento istintivo, mettiamola così, una cosa che l'animale sa fare da quando è nato, perché è l'approccio, la strategia principale attraverso cui lui trova cibo. Quindi quando si studiano animali diversi bisogna sempre chiedersi quali sono le predisposizioni, quelli che che potrebbero essere dei comportamenti non appresi, ma che l'animale sa fare da quando è nato, e quindi interpretare il comportamento anche alla luce di queste considerazioni, insomma.
Senti, chi ha letto altrimenti il libro di Peter Godfrey Smith ha sicuramente, insomma, sviluppato anche nei confronti del polpo una rispettosa curiosità, no? Perché un animale così, a me veramente, quando penso al polpo, ogni tanto viene da pensare, e non sono io averlo detto per prima di sicuro, a un extraterrestre, come una creatura difficilmente collocabile nel mondo animale. È un'esagerazione la mia?
No, è assolutamente. Il riferimento all'intelligenza extraterrestre viene fatta spesso, e la cosa più interessante del polpo è che c'è una sorta di convergenza della complessità comportamentale, che significa che il discendente del polpo, quindi dei molluschi e dei vertebrati, era un animale estremamente semplice che non aveva questo comportamento e queste abilità cognitive complesse, però in maniera indipendente uccelli, mammiferi, cetacei e dall'altro lato i cefalopodi hanno sviluppato questa capacità di comportamenti molto flessibili e un certo grado di intelligenza, quindi come se fosse un esperimento indipendente dell'evoluzione, quindi ci permette di studiare come animali così diversi, che ad esempio vivono così poco, che non hanno relazioni sociali complesse come invece sono uccelli, mammiferi e primati, abbiano lo stesso sviluppato comportamenti e abilità cognitive complesse. Quindi sono un sistema molto molto interessante per chi vuole provare a ricostruire l'evoluzione dell'intelligenza.
Senti, ma insomma, leggevo di esperimenti in cui sembrerebbe ma forse lo dice lo stesso Godfrey Smith, che il polpo riconosca addirittura le persone. Anche My Octopus Teacher forse ci porta a, senza voler fare il solito gioco sbagliato, che è quello di umanizzare gli animali, però insomma in qualche modo esiste la capacità relazionale del polpo con gli altri, anche di specie diverse come l'umano?
Sì, esiste sicuramente, ci sono delle piccole evidenze scientifiche sulla capacità di riconoscere esseri umani, e anche qualcosa circa la capacità di riconoscere altri polpi. Il punto è, una cosa è la capacità di riconoscere, una cosa è lo stabilire, instaurare rapporti complessi. E My Octopus Teacher, per quanto nel senso abbia un grande valore dal punto di vista del documentario, è pur sempre un documentario, quindi la storia che viene narrata è probabilmente, cioè non firmerei sul fatto che sia proprio la storia pura e cruda fino in fondo, cioè probabilmente c'è stata un po' una costruzione di una narrazione dal punto di vista dell'interazione tra persona e polpo.
Senti, io forse mi sono distratta, ma rimane un po' quella domanda di Iggy a proposito delle terminazioni nervose del polpo e di quanto deve soffrire quando ucciso o ferito. Lui ha anche la capacità di ricostruire i suoi bracci?
Lui ha la capacità di rigenerare, sì, le braccia completamente, il che significa il muscolo, la pelle e il tessuto nervoso all'interno delle braccia, che è una capacità, non è unica, però non è comune.
Sì.
E ovviamente l'evoluzione di questa capacità è molto probabilmente legata alla predazione, quindi può succedere con relativa frequenza che un polpo che si nasconde in tana possa essere attaccato da un pesce, da un predatore, e il predatore può avere la possibilità di mangiare solo un frammento del braccio. Quindi in questo modo, attraverso la capacità di rigenerare quel braccio, il polpo riacquisisce completamente la capacità di trovare cibo e di muoversi senza difficoltà, e quindi è un'arma evolutiva che è comparsa per sopperire a quella che è la grande pressione predatoria, quindi ai grandi la grande possibilità di essere attaccato da vari tipi di predatori.
Senti, stiamo purtroppo arrivando alla fine del nostro tempo, però a me rimane un po' la domanda da cui sono partita ed è quanto vive un polpo, perché dal punto di vista evoluzionistico effettivamente è un po' sconcertante che un animale così complesso, così straordinario per le sue caratteristiche, poi abbia una durata di vita così breve. Cosa vi state rispondendo voi scienziati?
Dal punto di vista dell'evoluzione, quello che alla fine conta è la capacità di dare vita a una progenie fertile. Quindi sono strategie diverse. C'è chi si riproduce in maniera, si sviluppa e poi si riproduce in maniera lenta, e chi invece, come il polpo, tende a crescere molto rapidamente e ad avere un unico o un'unica finestra riproduttiva. Però ripeto, quello che conta alla fine è la capacità dell'individuo di dare alla luce dei figli, insomma. Quindi sì, si deve sempre andare a considerare qual è l'effetto finale. Quindi se il polpo in 3 anni riesce a dare alla luce X figli, può essere una strategia sicuramente una strategia molto fruttifera, altrimenti l'animale sarebbe estinto. Quindi è una strategia molto diversa rispetto alla nostra, che diamo alla luce tendenzialmente un figlio alla volta, dopo uno sviluppo molto lento, pensiamo a quando si acquisisce la maturità sessuale. E però quello che bisogna considerare sempre alla fine è, nella vita dell'animale, che cosa è riuscito a produrre in termini di progenie. Questo è quello che conta dal punto di vista dell'evoluzione.
Allora, Piero Modio, io ti ringrazio tantissimo. Senti, mi viene da dire che magari ci risentiamo, perché è troppo affascinante questo studio, questi studi su questa specie, insomma, e anche il tuo campo di studio, insomma, questo delle abilità cognitive degli animali non umani. E io ti ringrazio naturalmente Rosario Balestrieri che ci ha messo in contatto, e però ti lascio col gioco di considerare l'armadillo. Ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Non lo so, probabilmente sarò la risposta più scontata e andrò sul polpo.
Sul polpo, nonostante la vita breve, va bene.
Nonostante la breve, però io non sono troppo sociale, quindi anche nel...
Va bene, allora io ti ringrazio tantissimo, Piero Amodio, ricercatore della stazione antologica Don Don e specialista in comportamento e abilità cognitive degli animali non umani. Grazie mille!
Ci sono due coccodrille ed un orango tango, due piccoli serpenti, un'anguilla reale, un gatto, il pomo, un elefante, non manca più nessuno, solo non si vedono i due leocorni. Un dinno è nella foresta andò e tutti gli animali volle intorno a sé, il signore arrabbiato il diluvio manderà, la colpa non è vostra, io vi salverò. Ci sono
nello spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometrie esistenziali. Segreti di questo sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo. Tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare.
Andrea Borsa, che è biologo. Buongiorno Andrea Borsa.
Buongiorno Cecilia.
Grazie per essere con noi. Senta, insomma, il parassita è proprio nel nostro immaginario quanto di peggiore ci possa essere. E com'è che lei si è appassionata ai parassiti? Mi sto per incartare con le parole.
Domanda più che lecita, direi. Ma in realtà questa passione arriva in realtà da lontano. Un programma che c'era tanto tempo fa in televisione, che era Io e i miei parassiti, non so se...
Ah, sì, quelle trasmissioni un po'...
trash.
Sì, esatto, sì.
No, viene da lì, che era un po' volutamente esagerata come trasmissione. Però appunto viene da lì, poi pian piano si è un po' evoluta, qualcosa di un po' più serio, poi un po' è calata anche lì. E poi ho iniziato appunto l'università, ho iniziato biologia, e facendo biologia qualcosa in ecologia è saltato fuori, poi anche lì è rimorta, c'è stato un continuo sali e scendi questa cosa, no? Questo rapporto con la parassitologia.
Sì.
È ridiscesa per poi riprendere quando ho iniziato a fare divulgazione, che era giugno 2016, quindi ormai quasi 10 anni fa, andiamo per i 10 anni, con un altro progetto, poi successivamente ho aperto le mie pagine e da lì appunto è diventata praticamente il tema principale che tratto sulle le mie pagine social e il canale YouTube.
In realtà appunto il tema della sua conferenza dice come si vive in un ambiente che ti vuole distruggere, insomma, ed è un problema quotidiano per i parassiti. Allora cerchiamo raccontare un po' chi sono i parassiti, ricordandoci che i parassiti vanno dai microorganismi che esiste insomma una relazione anche con grandi animali, ad esempio.
Sì, allora, come diceva anche lei, effettivamente si va dal protozoo, quindi qualcosa di molto piccolo, alle tenie, per dire qualcosa di molto conosciuto, che sono molto lunghe, quindi parliamo di dimensioni effettivamente molto diverse. E il parassita di per sé, per definizione, è un organismo che vive dentro o fuori dal suo ospite, che è lo sfortunato organismo che riceve il parassita, e scrocca vitto alloggio, in poche parole, no?
Sì.
E per definizione solitamente dà problemi all'ospite. Ecco, di base è questa cosa qui. Poi effettivamente anche però fare il parassita è complicato, cioè nel senso un parassita deve trovare l'ospite, riuscirci ad entrare, riuscire a evitare il sistema immunitario, che comunque è un signor sistema di difesa, arrivare dove deve arrivare, riuscire a riprodursi, a nutrirsi, insomma è complicato fare il parassita. È molto facile, siccome se ne parla poco, vederli come dei patogeni che ce la fanno sempre, no? Molto sgamati, molto furbi,
sì.
Cosa che effettivamente potrebbero sembrare, come se riuscissero sempre a farcela, però in realtà la strada per arrivare a farcela come parassita dall'uovo è complicata.
Senta, quindi non esiste in realtà un parassita che collabora, diciamo così, col suo ospite. Quando parliamo ad esempio di tutta quella che è la nostra flora e fauna intestinale, non parliamo mai di parassiti a parte la tenia. Quelle sono altre forme di coabitazione, diciamo.
Sì, quella è la simbiosi mutualistica. Quindi se io aiuto te, tu aiuti me, quello è mutualismo, quindi è la classica simbiosi. Quando pensiamo alla simbiosi abbiamo in mente questa, no? Io aiuto te, tu aiuti me.
Sì.
Poi ce n'è una seconda, che è il commensalismo, dove è molto simile al parassitismo ma non c'è danno all'ospite. Quindi c'è un organismo che vive al nostro interno, fa i suoi comodi ma non ci dà problemi. E poi c'è il parassitismo effettivo, che invece dà degli effettivi problemi all'ospite.
Senta, nella sua insomma lunga passione per i parassiti, fa un po' ridere, detta così, qual è quello di cui in qualche modo si è invaghito più di tutti? Qual è quello più bello che ha avuto modo di conoscere?
Allora, questa domanda può sembrare strana, ma mi viene fatta molto spesso. L'ho fatta io stesso dai parassitologi in realtà, quindi è molto comune tra chi parla di parassiti.
Mi scuso per la banalità, via.
No, va benissimo, mi fa sempre piacere. Paradossalmente è stato il primo di cui ho scoperto il modo in cui evade il sistema immunitario, cioè Trypanosoma brucei, che è l'agente eziologico della malattia del sonno. Non è un bel parassita da quel punto di vista, dal punto di vista medico, anzi no, però mi ha molto preso, ricordo molto quando ho studiato questa parte, come riesce a evadere il sistema immunitario. È come se si vestisse ogni 7 giorni di solito, in realtà, ogni volta comunque con delle proteine esterne nuove, quindi riesce a non farsi riconoscere immediatamente dal sistema immunitario. È una cosa continua, un ciclica, e continua a cambiare proteine esterne di continuo.
Senta, e quello invece più orribile dal suo punto di vista, più insomma tremendo?
Allora, qui io entrerei nel mondo dei parassitoidi, in realtà, più che dei parassiti in sé. Se stiamo a parlare di parassitoidi, vuol dire organismi che sono, la maggior parte insetti, sono da adulti a vita libera, quindi vivono per i fatti loro in giro, mentre la larva è parassita, ma è una parassita nel senso abbastanza cattivo, nel senso che sono quelli che iniziano, quando si schiude l'uovo all'interno dell'ospite, a mangiarli dall'interno. Quindi diciamo un po' tutti i parassitoidi sono su quel lato lì, quella faccia della medaglia del parassitismo, diciamo.
Senta, Andrea Borsa, sempre leggendo un po' dal programma di Bergamo Scienza, insomma qualcuno scrive che addirittura le strategie elaborate, sviluppate da questi parassiti arrivano a cose stranissime, compreso la manipolazione mentale. Ma ci dice qualcosa di più?
Allora, parto Faccio un passo indietro. Normalmente si sente dire che il parassita non vuole che il suo ospite muoia, perché sì, morirebbe anche lui.
Sì.
Questo vale solo per un tipo di ospite, però, che è l'ospite definitivo. Quindi, ad esempio, noi per l'Atene siamo l'ospite definitivo. Mm. Ma molti altri parassiti hanno appunto più ospiti, quindi l'ospite definitivo e l'ospite intermedio. L'ospite intermedio è, come piace dire a me, immolabile l'altare del parassitismo. Quindi si può tranquillamente eliminare, e di solito viene eliminato facendolo mangiare all'ospite successivo, che può essere o subito il definitivo o un altro intermedio.
Ci faccio un esempio concreto.
Allora, che può essere, cioè nel senso di manipolazione?
No, tipo di quali parassiti stiamo parlando e di quali ospiti stiamo parlando in questo caso.
Ah, ok, possiamo parlare ad esempio, che iniziamo a introdurre anche la manipolazione, il gatto e il topo con toxoplasma. Toxoplasma gondii, quello della toxoplasmosi anche umana. Gli ospiti naturali, diciamo così, sono il gatto e il topo, i felini, e il topo per l'appunto, e il topo viene fatto mangiare dal gatto. Cioè, il parassita fa sì che il gatto riesca a mangiare il topo più facilmente, manipolandolo per l'appunto. Lo manipola in che modo? Gli va a modificare un po' a livello chimico dei segnali, e quindi lui trova molto attraente l'odore dell'urina del gatto. Mm. Trovando più attraente rispetto al solito l'odore dell'urina del gatto, passerà più tempo vicino a questi odori, e dove ci sono questi odori è più probabile trovare gatti. È tutta una questione ovviamente di probabilità, però una manipolazione di questo tipo fa sì che il topo venga, che è un animale molto timido che scappa subito, venga a trovarsi più esposto nell'ambiente, e di conseguenza il predatore, in questo caso il gatto, fa sì che riesca, è più facile che lo predi.
Certo.
Questa manipolazione può essere comportamentale, come in questo caso, ma anche fisica in altri casi. Un esempio è un nome particolare, Ribeiroia ondatre, è un trematode, un verme piatto, che parassita le rane e gli uccelli ittiofagi. Quando questo parassita a livello di larva si infila nel girino,
sì,
va a sballare un po' tutta lo sviluppo degli arti posteriori del futuro anfibio. Quindi otterremo delle rane adulte che avranno o zampe posteriori in più, oppure in meno, monche, tutte robe comunque che rendono alla rana molto più difficile spostarsi nel suo ambiente, e quindi più facilmente predabile dall'uccello.
Pazzesco, pazzesco. Senta, Marco dice: sono incantato, perché insomma i parassiti sono estremamente affascinanti. Invece Luca fa una domanda: ho visto anche dei parassiti vegetali, piante che si innestano su altre piante. Ne sa qualcosa il nostro Andrea Borsa?
Io so davvero poco sui parassiti a livello piante.
Sì.
Può essere l'esempio classico del vischio, questo ad esempio, che è un tipo di parassitismo, però davvero a livello piante io sono abbastanza basico, molto molto terra terra con le piante, sono più sul lato animale.
Sì. Senta, c'è Alex che dice: ma Alien, il film, si è ispirato ai parassiti? Ascoltando il tuo ospite e le cose interessanti che dice, mi chiedevo, interessante sarebbe anche approfondire come l'arte o il cinema si sono ispirati ai parassiti. Che ne dice Andrea Borsa?
Beh, l'alien è un parassitoide. Poi il classico parassitoide, come dicevo, l'adulto è a vita libera, il grande, la regina che viene, sì, a girare in giro, che caccia, è a vita libera, e la larva invece è dentro l'ospite e viene fuori ammazzando l'ospite. È proprio il classico parassitoide.
Ecco.
Poi che Alien sia un filino... Il primo alien, parlo sempre,
sì, certo,
è un po', diciamo, sbagliato dal punto di vista, perché è un parassitoide alieno. I parassitoidi sono estremamente specifici per il loro ospite, non parassitano tutti a caso, perché devono ovviamente avere determinati meccanismi di entrata, determinati meccanismi per evitare il sistema immunitario degli insetti, che comunque ce l'hanno, non è come il nostro, ma ce l'hanno, quindi non è semplice anche lì. E qua invece vanno su una strada aliena, trovano l'alien che li parassita immediatamente, quindi...
Sì.
Lì avevano fatto qualcosa di un po' così, poi l'hanno, mi pare, corretto forse con gli ultimi, mettendo della trama in più. Però.
Hanno sistemato un po' le cose. Senta una cosa, Andrea Borsa, ma quando parliamo di parassiti, ad esempio, siamo abituati a sapere, chi ha dei bambini lo sa, non so, ciclicamente arrivano, cosa sono i pidocchi, quelli che arrivano ai bambini? Sono parassiti, è giusto parlare di parassiti parlando di pidocchio?
Sì, sono ectoparassiti. Sono quelli esterni, gli ectoparassiti stanno fuori, gli endoparassiti stanno dentro.
Ecco, e quelli lì, quelli esterni, diciamo, possono, insomma, sono in giro, quindi ti capitano addosso. Quelli interni arrivano solo attraverso, ad esempio, il cibo?
Allora, parliamo di, in generale, la stragrande maggioranza sfrutta proprio il cibo o l'acqua per entrare in un ospite, che sia un animale da predare, che sia anche frutta e verdura anche per noi, perché sì, vanno sempre lavati molto bene, perché ci possono essere sopra appunto uova. Allora, in Occidente è molto raro, però può succedere. L'acqua, oppure ci sono altri parassiti, che dei vettori, classici vettori, il tripanosoma che dicevo prima, Brucei, quel mio preferito, sfrutta un vettore, che in realtà è poi un altro ospite del vettore, sfrutta un vettore. Può essere però utilizzato anche un altro metodo, oltre la caccia attiva, ad esempio, da parte delle zecche. C'è la ricerca attiva, che può essere o stando semplicemente ferme su un filo d'erba e muovendo, sembra che muovano le braccia,
sì,
in realtà annusano l'aria perché hanno dei recettori sulle zampe anteriori, e quindi loro annusano più o meno l'aria muovendo le braccia, sembra che facciano un po' la ola, e così cercano l'ospite, sentono se è di passaggio, se sta per passare, oppure sempre altre zecche proprio camminano a caccia di ospiti, oppure penetrano dalla cute. Ci sono certi parassiti, anche nostri, come ancilostoma duodenale, per dirne uno, che penetrano dalla pelle, la larva riesce a scavare nella pelle e entrare quindi poi nel corpo.
E sono quelli che fanno veramente particolarmente paura, almeno a me, ma questo lasciamo perdere. Senta, Silvia la veterinaria dice: tu e il tuo ospite mi avete riportato all'università con gli esami di parassitologia e malattie parassitarie. Bellissimo! Un abbraccio. No, si scopre così che i parassiti in realtà hanno un sacco di fans, e questo ci sembra interessante. Però allora, sempre cercando uno sguardo darwiniano alla situazione, ma il parassita come dire, che funzione ha all'interno dell'ecosistema? Perché insomma, allora, il super giù sembrerebbe una figura negativa, poverino.
Sì, di per sé sì. Diciamo che le funzioni ovviamente le troviamo noi, che loro non sanno,
sì, certo.
Di avere determinate funzioni.
È un po' antropocentrico il pensiero, però insomma vale anche sul piano evoluzionistico, insomma ci sarà un senso, no?
Sì, no, ma chiaramente è una domanda molto, molto umana questa, del cercare sempre il lato di cosa serve questa cosa, molto umana come cimmi,
certo.
Mi piace come cosa. Hanno svariati ruoli, come abbiamo detto la prima, manipolando le prede fanno sì che i predatori mangino di più, oppure come tutti gli altri patogeni tengono sotto controllo le popolazioni di certi animali, che altrimenti magari esploderebbero di numero e andando a catena, quindi su tutto il resto della catena alimentare. Quindi un po' come le specie aliene quando arrivano in una nuova zona, verrebbe fuori una roba del genere. Ma ad esempio, un esempio molto interessante sul fatto dell'ecologia dei parassiti me l'hanno dato i nematomorfi. Allora, non so se è mai capitato.
I chi?
Nematomorfi. Sì. Dalla forma di nematode, perché sono dei vermi ma non sono dei nematodi. Sono quegli insetti che non so se è mai stato visto online, capitano spesso, almeno a me capitano spesso, ma io sono nella bolla parassiti, evidentemente. Di insetti messi in acqua, con l'addome messo in acqua, e da lì vengono fuori dei vermi. Non so se è mai capitato questo genere di video.
No, me personalmente no, ma andrò a cercarlo a questo punto, certo.
Va bene, succede spesso ai grilli.
Oh, poveri.
Ecco, c'è uno studio giapponese, prendo un attimo, faccio un altro passo indietro.
Sì.
Questi nematomorfi manipolano anche loro il comportamento dell'ospite grillo facendolo lanciare in acqua. Loro devono tornare in acqua, quindi fanno sì che l'ospite grillo praticamente si suicidi in acqua, lo fanno lanciare in acqua. Questa cosa però, che è un po' quello che è a livello umano, hanno visto in Giappone su uno studio sulle trote giapponesi e i grilli di quella zona, che è molto importante a livello ecologico in un determinato periodo dell'anno. Infatti si è visto che quando c'è il periodo dei tuffi dei grilli, grazie ai nematomorfi,
sì,
le trote arrivano a mangiare fino al 60% della loro dieta composta da questi grilli. Questo però, a sua volta, va a riversarsi sul fatto che mangiano meno insetti bentonici, quelli che stanno sul fondo.
Sì.
E quindi avranno più tempo per mangiare più alghe, e le acque saranno più pulite, effettivamente. Ma a loro volta, molti di questi insetti bentonici, alcune specie escono dall'acqua. Uscendo dall'acqua più insetti bentonici, ci saranno più insetti, più rane, più quello che è, più insetti, più uccelli, scusate, più rane o quello che è, che mangeranno di più insetti. Quindi il salto del grillo, grazie al tematomorfo, a mangiare più insetti fuori.
Va bene, come capite, care e cari all'ascolto, il ragionamento che siamo tutti collegati rimane un dettato, credo che anche il nostro ospite Andrea Borsa possa accettare.
Oh, sì, chiaramente.
Ok, senta, peraltro, dunque, Paola chiede, avete già parlato della malattia di Lyme? Stavo ascoltando la trasmissione sui parassiti, un argomento che mi interessa. Chiedono, insomma, se ha scritto dei libri o se, insomma, se si può approfondire da qualche parte. E poi aspetti, perché stiamo. Aspetti un secondo, perché siamo in chiusura, quindi c'è un'ultima domanda. Ma le zanzare sono parassiti? Chiede Iggy.
Allora, lì è tutta una questione di definizione, come sempre. Passano davvero troppo poco tempo per, secondo me, però, è un'idea mia, troppo poco tempo sull'ospite per essere definiti parassiti. Sembra quasi più una predazione, più o meno.
Sì.
Quindi è però un'ipotesi mia.
Sì, ok.
Una zecca passa molto più tempo,
certo,
sull'ospite.
Certo.
Un pidocchio pure.
Sì. E quindi una zanzara, insomma, per ora non la mettiamo nei parassiti, diciamo.
Io personalmente, poi non so se c'è qualcuno in disaccordo,
certo, certo.
Dire meglio.
Come sa, gli scienziati sono sempre pieni di dubbi, come giusto che sia. Ecco, l'ho interrotta, però abbiamo veramente un minuto.
Sì, sì, allora, io libri non ne ho ancora scritti, se si vuole approfondire ci sono i miei canali social, il mio canale YouTube, che il canale YouTube contiene lì video ben più lunghi,
sì,
anche più interessanti dal punto di vista magari medico.
E lo si trova cercando Andrea Borsa?
Bag of Parasites.
No, allora ce lo deve dire bene. Ce lo dica bene.
Bag come borsa in inglese.
Sì, bag. Scusi, le ho parlato.
Bag of Parasites.
Ok, Parasites. Ok, quindi Bag of Parasites, giusto?
Esatto, borsa di parassiti in inglese.
Perfetto, così ce la possiamo fare. Grazie mille. Chiede Paolo, a parte il canale YouTube, se c'è un saggio divulgativo sui parassiti. Lei ha un libro da suggerire al volo?
Allora, italiano non c'è praticamente nulla.
Ecco.
Italiano, è tutta roba inglese, ma non sono tantissimi neanche quelli inglesi. Interessanti, se si sa l'inglese, è un po' vecchio, quindi qualcosina è cambiato, ma è molto bello e divulgativo. Parasite Rex.
Rex come re.
Rex come il tirannosauro.
Ah, ok, perfetto. Io la ringrazio tantissimo, Andrea Borsa, per essere stato con noi. Al volo, Andrea Borsa, avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Bella domanda, io non me l'hanno mai chiesto.
Almeno una non glielo
so. Allora, a me da piccolo piaceva il corvo imperiale.
Ok, io la terrei come corvo imperiale, va bene?
Va bene.
Grazie mille per essere stato con noi.
Gli uomini conoscono cos'è un fucile, ora che l'ho visto lo conosco anch'io. Ma lo sanno gli uomini cos'è morire? Quello di morire è un privilegio mio. Gli uomini lo sanno che cos'è l'amore, ora che ti ho vista lo conosco anch'io. Lascia che ti annusi in questo batticuore, giovane sperduta sei il compagno mio, ti innamorerai. Se mi guardi ancora, ti sorprenderai e ti accorgerai di me. Gli uomini che stanno in cima alla collina, che è da qualche luna che li ho visti qua. Gli uomini lo sanno che fra un po' è mattina. Seguimi compagna, vieni via di là. Gli uomini che stanno in cima ai sentimenti, gli uomini col branco li conosco io. Gli uomini fucile lungo più dei denti, dopo vanno in chiesa a coglionare Dio, ti innamorerai. Se mi mordi ancora, ti sorprenderai sono io che mordo te. Dietro la collina ci sta il pomeriggio, gli uomini lo sanno e sono dietro a noi. Noi che siamo soli abbiamo più coraggio, dentro quella macchia non verranno mai. Ma l'uomo è già padrone qui e che vuoi che sappia, e io forestiero dicevo su per giù. Qualche tempo indietro il tempo fa un po' rabbia, qui di forestiero c'eri solo tu, ti innamorerai del tuo forestiero, ti sorprenderai e mi morderai di più. Gli uomini lo sanno che cos'è la vita, siamo nel mirino, corri un altro po', ci sorprende il lampo di una fucilata. Dimmi stai giocando, non mi dire no. Giovane compagna, fossi addormentata, gli uomini sorridono, ora so perché. Leccherò per sempre questa tua ferita. Uomo, se hai il coraggio, prendi pure me, ti innamorerai del tuo prigioniero, ti sorprenderai, ti innamorerai di me, ti innamorerai del tuo prigioniero, ti sorprenderai, ti innamorerai di me. Dietro la collina scende giù la sera, dietro il nostro amore dorme insieme a te.
Considera l'armadillo.